cominciate chiaro. Articolo di Ravash. Cos'è la pesantezza della testa? Serietà nel lavoro. Non so se saggi hanno detto, l'uomo non prega se non con pesantezza della testa, serietà. Rashi interpreta che la pesantezza della testa significa sottomettere. I nostri saggi hanno anche detto a riguardo, non si prega per non attraverso la tua testa e non dalla frivolezza. Rashi interpreta la vertigini. Come l'opposto della pesantezza della testa, dobbiamo capire che quando dice solo per attraverso la pesantezza della testa, significa che se non ha la pesantezza della testa non deve pregare. Poi è scritto, l'uomo non prega e non dal calut rosh, senso di vertigini. Frivolezza. Questo significa che se non c'è senso di vertigini, allora leggerezza della testa, allora può pregare e non c'è bisogno di aspettare la pesantezza della testa. Piuttosto, questo implica che se non ha la leggerezza della testa, allora lui ha la pesantezza della testa. E anche al contrario, se non ha la pesantezza della testa, allora è già la leggerezza della testa, cioè che non c'è niente in mezzo tra la pesantezza della testa e la leggerezza della testa. Per questo motivo non c'è nessuna contraddizione tra le frasi. Tuttavia, dobbiamo comprendere com'è possibile che non ci sia nulla sia la qualità di mezzo tra pesantezza della testa e il senso e la leggerezza della testa. Soprattutto dobbiamo capire che cos'è la preghiera di cui hanno detto l'uomo non prega se non secondo le condizioni che hanno detto i nostri saggi. In altre parole, che cos'è una preghiera che dobbiamo, che devono esserci queste condizioni lì, altrimenti è impossibile pregare. I nostri saggi hanno detto, ama il Signore tuo Dio e servirlo con tutto il tuo cuore. Qual è il lavoro che è nel cuore? Cioè è la preghiera. Dobbiamo capire perché la preghiera è chiamata lavoro nel cuore, più del resto del mitzvah della Torah. E lo studio della Torah non è un lavoro grande quanto la preghiera. Dobbiamo anche chiederci perché proprio la preghiera è chiamata lavoro nel cuore. Non possiamo dire che solo la preghiera appartiene al cuore, non la Torah, perché anche la Torah appartiene al cuore. Come ha detto, dice Rabbi Ibn Ezra, sappi che la Torah è stata data solo agli uomini di cuore. Quindi dobbiamo capire, uno, perché la preghiera è chiamata lavoro più delle altre mitzvot? Due, perché la preghiera è chiamata lavoro nel cuore, del cuore proprio, e non lavoro nella mente? E per quanto riguarda la preghiera, che è un lavoro nel cuore, i nostri saggi ci hanno detto, l'uomo non prega se non fuori dalla pesantezza della testa, serietà. Ciò significa che precisamente attraverso questo la sua preghiera sarà corretta. Perciò dobbiamo capire che cos'è la pesantezza della testa. Questo desiderio vuol dire è impossibile godere del beneficio, del bene, se non desidera ricevere il bene. Però la correzione consiste che lui deve dare l'intenzione sull'azione. Quindi egli deve vedere, anche se il desiderio di ricevere questa cosa è in tutta la sua forza, comunque se lui non riesce a intenzionare per lo scopo di dare contentezza al suo artefice, lui rinuncia al piacere, nonostante che lui desidera tantissimo. E il motivo per il quale rinuncia deve essere solamente per la ragione che lui vuole l'advekut con il creatore, chiamata equivalenza della forma. Come hanno detto i nostri saggi, come egli è misericordioso, pietoso, anche tu sei misericordioso. Da quella correzione si estende a noi la qualità dello tzimtzum e l'occultamento esterno, cioè che prima che gli inferiori abbiano questa intenzione, cioè che potranno rinunciare ai piaceri più grandi se non possono mettere l'intenzione del per lo scopo di dare, si trova l'oscurità nel mondo. Vuol dire che il creatore è occultato dalle creature che non lo sentono e devono credere al di sopra della ragione che egli ha la connessione con le creature che li ha creati per lo scopo di dargli delizie e piacere. Non è così per ciò che appare ai nostri, rivelato ai nostri occhi. Prima che possiamo intenzionare, mettere l'intenzione per lo scopo di dare, lui è posato sotto il dominio dell'oscurità e non illumina nulla di spirituale e non gli è rivelata lo scopo della creazione, che è fare del bene alle sue creature, per la ragione che si vede allora solamente sofferenza e dolore nel mondo e non vedono la supervisione del bene e colui che fa del bene. Tuttavia solamente dobbiamo credere che lo scopo della creazione è fare del bene alle sue creazioni. Creazione è la verità assoluta. Il motivo per cui noi non vediamo è per la ragione di correzione per noi chiamata Tzimtzum e Astarat Panim, l'occultamento del volto. Questo è ciò che egli dice. Quindi scopri che quest'anima, Nefesh, che è la luce della vita, che è rivestita nel corpo, si estende l'esistente, mentre attraverso i quattro mondi Abia diventa sempre più lontana dalla luce del suo volto, o Panav, finché non entra nel designato chiamato Guf, corpo. E anche se la luce in essa si diminuisce tanto, finché non si riconosce la radice della sua uscita. Questo ci causa che noi abbiamo il lavoro della fede, per la ragione che non è evidente nella nostra anima che è arrivata dal Boe, ma che dobbiamo fare un lavoro speciale per credere nel Creatore, che è lì e l'unico che guida tutte le creature. Ne consegue quindi che tutta la pesantezza che sentiamo nel lavoro di d'azione non è dovuta al fatto che è difficile per noi lavorare senza ricompensa a causa della nostra natura, chiamata desiderio di ricevere. Piuttosto che c'è qua una questione completamente diversa, perché secondo la regola detta dal Bala Sulam c'è nella nostra natura un soggetto che chiunque è inferiore vuole annullarsi davanti al superiore che è più importante per lui. E l'individuo comune trae piacere dal servire un uomo importante, come hanno detto i nostri saggi, che nell'uomo importante è la da, ed egli dice, ecco che questa è santificata per la ragione che la sua, perché la sua ricezione, che ha lo scopo di dar piacere a colei che dà, è considerata come una completa d'azione e d'azione a lei. Il motivo perciò è che per natura un individuo ama dare e donare a un uomo importante. Questo porta alla domanda: perché è difficile per noi osservare la Torah e le mitzvot nel per lo scopo di dare? La risposta è che a causa della corruzione del pane della vergogna è stata fatta una corruzione chiamata Tzimtzum Ester e Choshech, oscurità, in base alla quale fino a quando le creature sono sotto il dominio di colui che riceve per sé, esse sono state allontanate così tanto da loro radice, dal punto che la loro origine diventa impercettibile. Invece si è stato dato il lavoro del fedele sopra della ragione, con il quale, sebbene non vediamo o sentiamo alcun soggetto spirituale, noi dobbiamo fare tutto al di sopra della ragione. Questo causa a noi la pesantezza nel lavoro dell'adozione. Ne consegue che quando noi vogliamo camminare nel lavoro sul cammino della verità, noi dobbiamo chiedere al Creatore che ci darà a noi la forza della fede. E come è scritto, una preghiera: poni la tua fede nei nostri cuori per sempre, incessantemente. Ciò significa che il Creatore ci darà la forza della fede, così sentiremo che stiamo servendo il Re dei Re dei Re, e il nostro corpo si annullerà, certamente, Melech Malchei Melachim, come una candela davanti ad una torcia. Tuttavia, poiché siamo nati con una, da parte della natura, che abbiamo una mente e ragione, che è il nostro governatore, che è il nostro guida di cammino, che mostra a noi qual è buono e qualcosa è cattivo per noi, per questo motivo tutto ciò che non capisce questo con la sua ragione si dice a noi che questa cosa non è buona per noi. Tuttavia, quando ci viene dato il lavoro della fede sopra la ragione, arriva la nostra ragione e ci fa comprendere che non è meglio non camminare in questo cammino, ma lui arriva con una mentella che gratuitamente ci ha dato per nulla ci ha dato la mente il creatore. Ovvio che tutto quello che ha creato è per il nostro beneficio, cioè che saremo felici in questo. Ci porta la prova dal versetto: l'uomo deve lodare secondo il proprio intelletto. All'improvviso arriva l'uomo e dice al corpo: è vero che fino ad ora sei stato la mia guida di cammino, di strada, e non ho mai fatto nulla contro la ragione. Cioè, quello che tu mi comandi di fare, però, da ora in poi, sappi che qualsiasi cosa che tu mi direi di fare, io non ti ascolterò, ma solo ciò che ho sentito dai libri e dai autori, io prendo su me stesso il peso, il gioco del regno dei cieli nella di sopra della ragione, e voglio servire il creatore come si dice a un grande re. E d'ora in poi non voglio occuparmene affatto, ma voglio che tutti i miei pensieri siano solo per il tuo bene, il Bore. Ne conseguo quindi che non manca all'uomo nulla che avrà la capacità di arrivare alla verità, ma solamente la qualità della fede al di sopra della ragione, che su questo il corpo resiste e si oppone a questo, e da questo deriva che noi non ci avanziamo nel lavoro del creatore. Questo è chiamato la pesantezza della testa, che testa viene chiamato la qualità di ragione che si trova nell'uomo, e se l'uomo segue ciò che la ragione gli dice è chiamato kalut dat, è leggerezza di ragione, cioè si tratta di qualcosa che è facile da tollerare per la ragione, per fare cose che la ragione lì. Al grande. Questo è il significato di ciò che Rashi ha interpretato, che la pesantezza della testa è sottomettere. E che cos'è sottomettere? È quando l'uomo si sottomette da se stesso davanti al grande e ascolta il punto di vista, la ragione del grande. Ciò significa che se un bambino dice qualcosa a un uomo adulto e il grande vede che ciò che il bambino sta dicendo ha senso, ovvio che l'adulto lo ascolterà sicuramente. E non lo dice che il grande sottomette se stesso davanti al piccolo. Piuttosto, cosa si chiama sottomettere? Se un uomo viene e chiede nel consiglio del grande su cosa deve fare, e il grande gli dice: fai questo e quello, e l'uomo vede che ciò è proprio contro la mente, ragione. Se chiede qualcuno se è meglio ascoltare quello che il grande gli ha detto, e certamente gli dice: questo è contro la ragione, e non è vietato a te ascoltarlo. Comunque, questo uomo sottomette se stesso, cioè sottomette la sua ragione e anche la ragione del mondo, che sono contro la ragione del grande, e lo ascolta. Questo è chiamato sottomettere. Achna, quando egli ascolta il grande al di sopra della ragione. E questo è molto difficile da fare. Questo è chiamato la questione pesante da fare. leggerezza della testa. E abbiamo chiesto che qua significa che se non ha la leggerezza della testa, e anche se non ha la pesantezza della testa, già può pregare. Ciò significa che qua non c'è nulla in mezzo. E secondo quanto detto sopra, non c'è davvero nulla in mezzo. Piuttosto, o egli ha la fede al di sopra della ragione, che è chiamata la pesantezza della testa, Kovod Rosh, o che ha la fede dentro la ragione, che è chiamata Kalut Rosh, la leggerezza della testa, poiché è facile capire e concordare se l'intelletto l'impone di fare queste azioni. Ma in mezzo non c'è nulla. Quindi chi vuole pregare il Creatore ha certamente fede, emunà. Altrimenti non andava a pregare. Tuttavia, uno o che prega sulla base della fede dentro la ragione, chiamata leggerezza di testa, come interpretato Rashi, che non ha la sottomissione, o due, oppure prega con la pesantezza della testa, che lui ha la sottomissione, cioè che sottomette la sua ragione e non la guarda come se fosse senza valore, ma tutta la sua base è costruita sulla fede al di sopra della ragione. Il suo rabbi. E come abbiamo spiegato, che il soggetto della preghiera deve essere con la pesantezza della testa, Kovod Rosh, cioè nel momento che l'uomo sente in sé che non c'è la fede di sopra della ragione, significa che la ragione non lo obbliga a lavorare per lo scopo di dare, e l'uomo comprende che l'obiettivo principale deve essere quello di ricompensare, di essere ricompensato con la Dvekut, adesione al Creatore. E per la ragione che la ragione si oppone a questo, egli deve andare contro la ragione. Questo è un lavoro molto grande. E dal momento che sta chiedendo al Creatore, gli darà qualcosa, che tutti i suoi organi in esso si oppongono a questo, ne consegue che ogni singola preghiera che lui dà al Creatore, lui ha un lavoro speciale. Per questo la preghiera è chiamata il lavoro nel cuore. Ciò significa che egli vuole andare contro l'intelletto e la mente, che egli dicono proprio il contrario. E per questa ragione, per la ragione che questo non viene chiamato il lavoro del cervello, per la ragione che il lavoro del cervello significa che un uomo si sforza di capire qualcosa con la mente e con la sua ragione. Ma non è così qua. Lui non vuole comprendere con la sua ragione che dobbiamo servire il Creatore nella qualità di conoscenza. Piuttosto, egli vuole servire proprio il Creatore con la fede nell'al di sopra della ragione. E per questa ragione viene chiamato la preghiera lavoro che si trova nel cuore. Ne consegue che dobbiamo interpretare che l'uomo non prega poiché la preghiera è una mancanza. Quando l'uomo quando manca qualcosa all'uomo e non è capace, e con le sue forze, di ottenere quello che lui vuole. Lui chiede ad altri che lo aiutano. Per questa ragione, quando l'uomo prega il Creatore che lo aiuterà, lui deve prima vedere cosa gli manca veramente. Cioè, che se gli viene dato ciò che chiede, lui sarà un uomo completo e non gli mancherà nulla. Questo riguarda, si può dire, proprio sulla qualità della fede. Perché quando l'uomo viene ricompensato con la fede al di sopra della ragione in modo permanente, già lui merita tutto. E per questo che è detto, l'uomo non prega senza una mancanza di pesantezza del corpo, della testa, Kovedrosh, cioè che il Creatore gli darà la luce della fede, o Emunah. Grazie, Gilad. Domande. Grazie Gilad. Domande? Se non ci sono, allora continuiamo. Sì. Se l'uomo ha un desiderio, semplicemente un desiderio, come lo innalza nella di sopra della ragione, perché dice che bisogna rivolgere solamente al di sopra della ragione, allora come un desiderio che deve essere egoistico sale al di sopra della ragione? Ma non si può. Allora cosa si fa? Non c'è risposta? Tutti non hanno la risposta. Sì? Dipende quale desiderio. Il desiderio di ricevere è ovvio che è dentro l'uomo, e l'uomo, il desiderio di dare si trova di sopra di esso. Non si trova dentro l'uomo, non c'è una cosa di desiderio di ricevere. Allora, quando lui prega, lui pensa a questo solamente sul desiderio di dare. Sembra che Abbas dà qua un principio importante, come sapere se il lavoro è corretto, per la ragione che lui chiede che l'uomo deve meritare l'adesione al Bore, perché la ragione oppone a questo, lui deve andare contro la ragione, ed è un lavoro molto grande, perché lui chiede che il Signore gli darà una cosa che tutti i suoi organi si oppongono adesso. Allora, lui ha ogni preghiera che fa un lavoro speciale. Per questo la preghiera viene chiamata lavoro nel cuore, che lui vuole camminare proprio contro quello che la mente gli dice. E va proprio il contrario. Come lui vuole lavorare il Creatore con la fede di sopra della ragione. Per questo la preghiera viene chiamata lavoro nel cuore. È questo che comprendo da questo, che se l'uomo ha giustificazione di nella mente di lavorare il Signore, allora non è lavorare il Signore, perché deve essere al di sopra. In opposizione deve essere. Abbas scrive che non c'è la qualità di mezzo, o la fede di sopra della ragione che si chiama pesantezza della testa, o dentro la ragione che si chiama leggerezza della testa. Si trova che sì, la preghiera si trova in mezzo, ma che l'uomo non si trova né in questo né in questo, non sa dove si trova. Nella fede non mi trovo ancora, non posso pregare, e dentro la ragione non posso pregare perché si chiama leggerezza della testa. Cos'è questo mezzo che là si trova la preghiera? Ah, probabilmente che lui deve vedere se stesso veramente dove si trova. Allora dov'è la preghiera? Nella fede al di sopra della ragione o nel desiderio di essere nella di sopra della ragione, di innalzare al di sopra della ragione? Nel desiderio. Qual è la differenza della preghiera nella di sopra della ragione e di voler essere nella di sopra della ragione? Questo è esattamente quello che dici, di essere nel desiderio, nella fede del sopra della ragione o di essere. Sì, ma lui parla qua che la mente è un meccanismo che sempre cerca il beneficio di se stesso, che tutto è sempre per il suo beneficio, e come opposizione a questo deve stare il beneficio del Bore, e che l'uomo deve scegliere: no, non voglio il mio beneficio fin quanto è pesante, voglio il beneficio per il beneficio del Bore. Sì.
שיהיה ברור לו שיש פה תועלת עצמי, מזה אני מרוויח, קשה לי מאוד לוותר על זה, אבל כנגד אני רואה תועלת הבורא.
דבר שרי קיארו, כאילו קווי, Cosa qui? E contro al beneficio proprio? Vedo che c'è il beneficio del creatore, tutto questo è dentro la ragione. Uno deve vedere il beneficio del creatore in qualche modo, perché altrimenti come fa a annullarsi? Perché abbiamo bisogno di una forza incontro, perché non percepisce un vero beneficio. Quindi cos'è questo che lavora contro alla ragione, perché la persona scelga il beneficio del creatore? È la ragione del creatore, il beneficio del creatore, dice. Come sa l'amico che sta a incontrarsi con il beneficio del creatore, se è una cosa nascosta? Rav dice: come la persona arriva a uno stato, dove? Come arriva a uno stato dove lui preferisce la ragione del creatore, corretto? L'amico dice: tu hai bisogno di una forza davanti alla quale ti puoi unificare, come dice l'esempio di Rabash. Io sento che Rabash è grande, il Rabbi è grande e voglio lavorare con lui. Io sento che è grande o cosa? Allora, qui è diverso, perché la persona vuole vedere qualcosa che è nascosto, qualcosa che è contro la ragione, e che si dice che è molto difficile, anzi che magari è proprio impossibile, ma io mi dono completamente a questo. Quindi che cos'è questo che devo mettere contro la mia ragione per conseguire la grandezza del creatore? Che cosa puoi vedere? Che puoi vedere? Dice Rav. Apparentemente vede il suo proprio beneficio. Tu non puoi. Tu non puoi vedere la grandezza e l'importanza del creatore. E allora che facciamo? Tu chiedi questo, dice amico. Questo è veramente il punto dell'esodo d'Egitto. Ci arriveremo. Come? Dice qua che la persona deve soggiogarsi agli autori, ai libri, alle fonti. Come la persona sa che è nel cammino corretto? o davanti a chi soggiogarsi. Tutto questo aspetto, il tema della fede al di sopra della ragione, molta gente fa questo nella discesa, che si soggioga davanti a qualcuno e lo segue. Allora, come questo della fede sopra la ragione è diverso? Non abbiamo l'al di sopra della ragione ancora, no, ma è il punto dove vogliamo arrivare. Sì, dobbiamo costruirlo, dice Rav. Cosa significa costruirlo? Rav dice: non c'è niente nella natura che sia fede al di sopra della ragione.
Ciao Cela.
E allora voglio sentirlo da te, dice Rav. Posso fare un'altra domanda? Sì, certo. L'articolo, in termini della sua logica, è molto dolce, e tranne che per una parola. Che c'è una parola qua che dice che comincia, che da un momento all'altro la persona dice al corpo: tu sei la mia guida, e io mai ho fatto niente contro la ragione, che sono caduto sotto il tuo governo, però sapere che tutto quello che tu mi dici io non ti ascolterò. Sono le parole che strana qua, è da un momento all'altro. Da un momento all'altro la persona si alza da su e sa che cosa deve fare. Rav dice: è quando una domanda per un nuovo discernimento arriva alla persona, e non deve stare così alla mattina quando si alza, può essere in qualsiasi momento del giorno. Cosa significa che da un momento all'altro la persona ha bisogno di un nuovo discernimento? Che la persona ha bisogno di arrivare ad una nuova soluzione nella sua vita? Che quello che ha fino adesso, con questo la persona non può continuare. Suona come questa decisione che non serve per continuare nella routine quotidiana, è come un salto, un cambiamento. Sì, è un salto in questa decisione, dice. E perché la persona vuole questo così, improvvisamente, da un momento all'altro? Viene alla persona perché... perché il creatore genera un cambiamento in lui. E vogliamo raggiungere questo stato all'improvviso, proprio all'improvviso, avere questa decisione così, proprio da un momento all'altro. Tu hai bisogno costantemente rappresentare a te stesso che la qualità della d'azione è quello che governa tutta la realtà, e che tu vuoi scoprire l'ordine dell'operazione nel lavoro. Allora, questo, cosa repentina viene dentro la ragione? Come impariamo, c'è in questo la qualità del dare, dopo di questo all'improvviso voglio andare là. Questo è quello che ho bisogno di fare nella vita. Tu vedi che in questo tu hai la ragione reale, e tutto quello che non è questo è ragione corporea, materiale, e questo si chiama di sopra. Sopra della ragione, grazie, dice l'amico. Sì, diceva. Domanda: non capisco perché lui scrive proprio la parola il cuore della mente, perché tutti gli articoli che leggiamo hanno una logica, c'è una ragione superiore, e dice che dobbiamo raggiungere una ragione diversa che non abbiamo. Allora è opposto alla nostra natura. E qui dobbiamo abituarci a revocare la mia ragione E lui dice qua che il lavoro deve essere cambiare il cuore, cambiare il desiderio, cambiare l'intenzione. Di cosa che stiamo parlando qua? Rav dice, non so. Quello che sento da te, tu vuoi cambiare un desiderio con l'altro, qual è il punto? L'amico dice, allora la correzione del cuore è la correzione dell'intenzione? Rav dice, se tu rimpiazzi il desiderio, tu sarai un angelo, non sarai una persona, non sarai un essere umano, un uomo, un Adamo. Voglio, dice l'amico, dettagliare questo. Diciamo che la ragione o la mente è il risultato del desiderio. Naturalmente la persona vuole qualcosa, il desiderio evolve e vuole. Naturalmente è come una preghiera di questo mondo. Ora, noi diciamo che dobbiamo leggere articoli. Avere la ragione del superiore invece della mia, e questo è elevarsi al di sopra della ragione. Che cosa ha a che vedere questo con il cuore? Noi non possiamo fare nemmeno il desiderio più piccolo senza il desiderio. Il desiderio è la base di tutta la vita. E se io faccio qualcosa, certamente il mio desiderio è d'accordo con questo, questo mi spinge a quello che voglio. Però io non posso dare dal testo, dalla ragione del superiore, quando leggo in merito al mio desiderio. Deve esserci un'altra azione, chiamata preghiera. Come questa cosa si relaziona o come deve succedere insieme? Abbiamo bisogno di vederlo.
Sì, avanti.
Io ho anche la stessa domanda, posso continuare? Perché tutta la pesantezza è chiamata pesantezza del cuore? Dice qua che io ho la ragione contro la mente. Perché si parla della pesantezza del cuore? Rav dice, perché alla fine il cuore deve entrare ed essere d'accordo e farlo. Dice l'amico, però qui lui enfatizza la parola ragione, sottomissione, soggiogamento. Che cos'è? Che uno soggioga la sua ragione davanti al grande. Io non posso soggiogare il mio cuore, io posso soggiogare la mia ragione. Allora qual è la pesantezza del cuore? Qual è la preghiera che deve uscire dal fondo del cuore? Tu non puoi fare niente se il cuore non è d'accordo. Allora non posso forzarmi, andare al lavoro se non sono d'accordo, Rav dice. Significa che alla fine del giorno il cuore è d'accordo. Allora quando parliamo ragione, anche questo include un cuore dell'uomo, sì, dice Rav. Allora non è solo la mente che lavora contro l'intelletto, è anche il cuore, grazie. Altra domanda, dice l'amico. Lui scrive che se la persona, non ho capito la parola, non è considerato lavoro, sì. Allora se godiamo del lavoro non si considera lavoro? Allora è raccomandato godere di un atto di dazione. E bisogna fare una dazione e farla con amore. Però non si chiama lavoro. No, non c'è lavoro. Perché tu fai quello che ti piace. Quando fai quello che ti piace non è lavoro. Perché la persona, cos'è che la persona gode del lavoro? Di avvicinarsi a quello che lui rappresenta per se stesso, allora ne gode. Rav dice, questo piacere che tu trovi nel lavoro, perché fai il lavoro piacevole, Se tu raggiungi adesione. Grazie.
Odrega. Ken Ken.
Sì, tu avanti.
משהו שהוא אולי באותו עניין, אבל קצת שונה, הוא אומר שגם התורה ניתנה לברי לבב.
Qualcosa che magari è relativo allo stesso tema. Dice che la Torah è stata data a coloro che hanno il cuore buono. E sembra che la preghiera includa tutte le mitzvot e che la Torah è per l'uomo di cuore. Cosa significa questo? Quando fa questo paragone ed enfatizza qualcosa che non è molto chiaro per me. Io penso che parla di persone che possono sovrapporsi al loro cuore. Però sovrapporsi al cuore abbiamo bisogno della Torah. Il cuore non si può sovrapporre da solo. Quindi, come lavora? Cosa che viene prima? La preghiera? La Torah o la preghiera viene prima? Rav dice la preghiera. La preghiera precede la Torah. Però la Torah viene anche prima, dice lo studente. Come può essere, dice Rav, che tu senti e capisci cos'è la Torah? Ho bisogno della Torah che faccia il suo lavoro, che corregga il cuore. Questo è quello che fa l'azione sulla persona. Il desiderio deve essere ad ogni modo precedente a tutto, dice Rav. Domanda. Io ho sentito che l'essere creato è quello che ha creato, il creatore che ha creato l'essere creato, ha creato il desiderio di, sta parlando di che deve essere il desiderio di dare che viene prima, certamente dicerà. Sì, signora.
Так выглядит, что есть какое-то сердце выше разума. Как будто где-то над головой.
Domanda, io vedo che c'è un cuore che è al di sopra della ragione. Come se fosse al di sopra della testa. Di che cuore si sta parlando qua? Rav dice. Cuore. Sono tutti desideri. O quello che è il desiderio principale che la persona ha, questo è il cuore, quello che si chiama cuore, il desiderio principale della persona. Domanda. Forse è possibile che si dica che il piacere, che è la ricompensa, che sia dal lavoro? È in realtà il mio desiderio di rinunciare a quello che è la mia ragione, entrare in quello che è la ragione, però in base a che tu stai sostituendo una cosa per l'altra? Dice la donna, sembra che sia una forza esteriore che mi aiuta a fare, la forza degli amici. Allora non sei tu, dice Rav. No, dice lei. Rav. Il lavoro, questo vuol dire che io realizzo un'azione che in accordo alla mia opinione, in accordo alla mia volontà, non posso realizzarla e nemmeno voglio realizzarla. E allora, ad ogni modo, per la ragione che era, che sostituisco, io cambio il mio desiderio, il mio chiedere, e inizio a valorizzare un desiderio che è un altro desiderio che è al di sopra di me, cioè in accordo a quello che è stata la mia scelta, in accordo a quello che sto vedendo davanti a me. Se non è così, non è spiritualità. Molto bene.
Turkey 7.
Turchia 7.
Selam sevgiler, selam sevgili dostlar.
Selam.
Daha önce bedenin ilerlemek için yakıtı yaradanın önemi.
Buongiorno. Domanda. Ho sentito che l'energia che ha il corpo per poter avanzare è l'importanza del creatore. E ho sentito oggi che Rav ha risposto a un amico che non si può vedere la grandezza e l'importanza che il creatore ha. Quindi come si può introdurre il corpo dentro a quello che è il lavoro e che abbia l'importanza, la grandezza del creatore? È qualcosa per cui dobbiamo pregare, dice Rav. Che l'importanza del creatore ci illumini e che ci diriga appropriatamente nel cammino. Il creatore non ha bisogno che noi gli risolviamo a lui i problemi suoi, come se fossero le difficoltà che ci ha messo nel cammino. Quello che lui vuole è che decidiamo appropriatamente e che andiamo correttamente per il nostro cammino. E per questo è quello che chiediamo e questo è ciò per cui dobbiamo chiedere. Turchia 2. Buongiorno Rav. Buongiorno caro Rav. Domanda. Che risveglio dal basso è quello che ci porta all'adesione, che porta il nostro desiderio che sia in adesione con il desiderio del creatore, che la nostra volontà sia in adesione con la sua. Allora, in realtà è che quando ci vediamo attratti da lui, a farci somiglianti a lui, farci somiglianti a lui, essere. Domanda. Tu hai detto che il lavoro è quando uno va contro il suo proprio desiderio, se ti ho capito bene. Qua è scritto nell'articolo che la preghiera è un lavoro che più del resto dei comandamenti. Però la preghiera è qualcosa che è nel desiderio, che è nel cuore. Come se questo si può convertire in lavoro? Allora dice, la preghiera è il lavoro che si fa con il cuore. Dov'è che io ho bisogno di chiarire dove voglio andare? Per mezzo di che mancanza? Per mezzo di quale mancanza voglio arrivare a quello che voglio? E allora prego che i desideri che ho bisogno che si manifestino dentro di me, che si presentino, e che così in questo modo porterò a termine l'obiettivo che è davanti. Molto bene, sia Coca. Domanda, io vorrei domandare in merito alla fede sopra la ragione in relazione a qual è il processo, a quello che è il processo di uscire dall'Egitto. Sì. Domanda, in questo processo c'è la fede al di sopra della ragione in quello che è tutto il processo dell'uscita dall'Egitto? Rav dice, quello che è Egitto stesso non c'è. Allora, qual è la funzione che compie Moshe, Mosè? Rav dice, la funzione di Moshe è portare loro verso l'uscita, però lui lo trascina a quello che è la fede sopra la ragione. Sì, certamente. Non c'è un'altra uscita. Domanda. Tutto il processo che si fa in Egitto, su cosa si basa? Cos'è che gli succede lì alla gente prima di uscire? Se Mosè lo trascina, lo attira a quello che è la fede della sopra la ragione, allora a che conoscenza arrivano per proprio andare verso l'uscita? Rav dice, è scritto che gemevano i figli di Israele per il loro lavoro. Roy dice, questo è il punto di preghiera al quale bisogna arrivare, però su cosa arrivano a riconoscere di se stessi? Cosa arrivano a riconoscere? Rav dice che sono dentro l'Egitto e che hanno il dovere di uscire e gemevano i figli di Israele per il loro lavoro. Domanda, cos'è che Moshe vuole da loro?
Rav,
Moshe viene perché vuole aiutarli. Domanda, ma la funzione che ha è unicamente indicare loro che bisogna andare sopra la ragione? Sì. Solamente che lo fa per tappe. Domanda, come se fosse da dov'è che di immediatamente viene questa cosa? E come che ci deve essere una necessità che al popolo di portarlo a lui? Deve esserci una necessità del popolo che venga e che gli indichi a loro dove devono andare? Rav dice, loro dopo vari giorni arrivano a quello che è il Mar Rosso e si rendono conto che non c'è alternativa, che devono passare a quello che è alla fede sopra la ragione. A Coca, è chiaro. Però Egitto, la rottura a cui si arriva dentro l'Egitto, su cosa si basa questa rottura? Ossia, qual è il punto a partire dal quale si capisce che bisogna andare sopra la ragione e che non si può rimanere nella stessa situazione? Il Rav dice, Egitto è dentro la ragione, loro vogliono fuggire da questo, vogliono elevarsi e stare sopra la ragione, cioè essere d'accordo in questo senso è in potenziale quello che esiste, ma in pratica questo si porta a termine in quello che è il processo dell'uscita. Domanda, allora come se fosse che Egitto, qual è il punto al quale uno arriva stando dentro l'Egitto? Come non può permanere già dentro la ragione? Questo è il punto che uno mostra che è già pronto, che ha. Però dice, loro cominciano a lavorare in Egitto come gente che le cose sono buone per loro nel lavoro che fanno, di lavorare d'accordo a quello che è l'egoismo e poco a poco diventa poi quello che è il prossimo faraone, dove loro vedono che non possono essere d'accordo con lui e che si trovano in schiavitù. Cioè, che non è che ci sia un problema con il lavorare, il problema è col fatto che non ricevono la stessa ricompensa, lo stesso pagamento che volevano. Perché? Perché loro vogliono una ricompensa più avanzata, al di sopra della ragione, e non possono riceverla. Perché? Perché, come è scritto, che si alza un nuovo re in Egitto. E così come vanno avanzando verso l'uscita. Domanda, allora loro escono, cioè porta loro a voler uscire, cos'è, una nuova ricompensa che loro vogliono, o vogliono uscire per poter raggiungere quello che è la fede sopra la ragione? Rav dice, qui quello che abbiamo è un processo dove loro cominciano a imparare cos'è la fede sopra la ragione, com'è che si elevano da quelli che sono loro stessi. Come si elevano da quello che loro sono alla fede al di sopra della ragione.
Basta, questo è tutto. Sì, Gilad. Io volevo chiedere sopra la parte prima che abbiamo letto, che ha dato un soffio nella sua narice e un alito di vita. E allora a partire da questo, da questa particella che è la desiderio di ricevere, improvvisamente succede qualcosa che riceve, lui riceve, dice che riceva come un valore, o lui chiama questo come anima. è che lui riceve un valore per la vita, improvvisamente si genera l'uomo, nasce l'uomo. E prima quello che c'era del desiderio di ricevere come particella, che dice che il resto dell'essere creato, che cos'è questo soffiato, quello che si dice quest'anima di vita? Qual è il processo della quale noi stiamo parlando? Quello che è il nostro processo, dice Rav, questo vuol dire che noi iniziamo a sentire e che noi abbiamo una parte di quello che è il Boré, che è una
sì, Dudi. Domande. Allora, per completare esattamente sopra lo stesso, il cabalista passa per le stesse esperimenti o wifi, quello che è lo stesso processo che si chiama ego, influisce sopra il cabalista o non c'è nessuna connessione? E quello che è il desiderio materiale che ha il corpo o corporale che ha il corpo, o lui passa per un processo diverso? È sovrappesato il cabalista? Va utilizzando quello che sono i suoi propri desideri? Quant'è che lui sente che ha il dovere di farlo per poter portare a termine quello che è la sua anima? Domanda, nel mezzo della sua vita anche il cabalista sente che il suo ego inizia a marcire? No. Dice, no, perché lui ha quello che è un trattamento che riceve sopra la sua anima, cioè anche sopra l'ego, che è la forza centrale che ha l'anima. E allora lui continua in avanti. Sì, Moshe. La persona che sviluppa l'anima ha due sistemi, per una parte ha tutto il tempo che lui sta anelando con l'anima e per un'altra parte il suo corpo, l'egoismo, tutto il tempo sta in declino, si appaga, già non vuole niente. Sono due sistemi che sono diversi? No, sta un tipo di interconnessione relativa fra le due e l'uno con l'altro. E allora il cabalista, se rimane un declino, quello che è l'ego qualcosa che cambia in qualsiasi cosa che sia. Tanto in quello che è cabalista, così come la persona comune. Sì, questo è chiaro, però diciamo che il fatto che cambia, sì, però io ho un sacco di desideri. Allora dentro di 20 anni non ci rimarrà niente, io rimarrò nella sedia che non voglio niente, l'anima è quella che vuole tutto il tempo la forza superiore. L'anima è qualcosa di diverso. Allora ci sono due sistemi, sì. E allora c'è un sistema quando uno non vuole, non vuole, che allora lui la sedia è quello che lui sta aspettando, no. La sedia. Giungimento spirituale?
Bravo,
il processo dell'uomo che ha un significato. Io ho il libro di Viktor Frankl di cercare quello che è il significato della vita e qualcosa che è saputo. Adesso, quello che è il nostro metodo, noi cerchiamo quello che è il significato della vita. Qual è la differenza con il resto delle persone che loro hanno qualcosa di significativo per loro? La differenza che abbiamo è che abbiamo nell'obiettivo che abbiamo. Però che cos'è che è la vitalità? Noi vediamo che la gente che ha, per esempio gli scienziati, vivono più tempo. Sì, diceva. E dice Gilad, perché? Perché loro hanno per cui vivere, loro investigano e hanno qualcosa da fare, questo è un meccanismo completamente differente dal nostro, però in tutti i modi mantiene la persona giovane per dentro, nonostante che nel corpo non succede questo, loro creano l'interconnessione fra questi due sistemi, per esempio quello che succede con noi e qualsiasi altro significato che la persona può trovare nella sua vita. Bravo. Quanto il significato più elevato, allora più continua la vita, più ha lo spirito della vita dentro di sé. Questo è tutto. Domanda, allora vuol dire che un cabalista in verità è come se fosse più giovane? O lui non è in declino col proprio corpo? È per forza, guarda a me stesso.
Kadima.
Avanti.
Aspetta.
Allora, vediamo se. Perché a questo punto non ho per niente chiaro. Se io ho un amico che non ha il desiderio come prima, non ha il desiderio per divertirsi, a passeggiare, qualsiasi cosa, non ha questo desiderio, io devo dare valore a questo declino naturale, giustamente, o al contrario, stimolarlo e altro? può essere quello che lui sostituisce con i suoi desideri. Questa non è nessuna sorpresa, noi vediamo questo nella vita. Quello che tu volevi da bambino e quello che tu vuoi oggi, c'è una grande differenza, no? Sicuramente, dice Dude. E allora? E allora bisogna dare valore a questo declino generale nella persona? No, non è un declino, è una questione che lui cambia quelli che sono i suoi propri desideri, da desideri piccoli a desideri che sono più grandi, a desideri che sono anche più elevati. È questo che bisogna dare valore. E allora diciamo che per esempio nella decina Malik adesso cambia in un desiderio, in una forma più naturale, io devo cercare di stimolarlo, andiamo a fare altre cose, o io devo capire che questo desiderio che è l'amico e non cercare di influirlo o stimolarlo nella forma che io credo che è la corretta. In noi la cosa succede in una forma che è diversa. Se la persona è connessa con quello che è la nostra società ed è integrato all'interno della nostra società, e allora lui va in una direzione completamente diversa in quello che è il suo sviluppo. E questo già ha a che vedere con la gente che ha a che vedere che il suo sviluppo sta sotto il governo del Borea. Domanda: se io vedo che domani qualcuno non vuole dare un pasto, che ne andiamo a fare? Perché? Perché sono cambiati i desideri, c'è qualcosa che non è tanto in concordanza con me. Allora come relazionarsi con questa? Una parte del cambio dei desideri che la persona ha? Com'è il processo? Ci possono essere lì mille ragioni diverse. No, questo non vuol dire niente di niente. Allora come uno deve attuare? Uno deve dare valore al desiderio che la persona ha? Sempre deve cercare di tirare la persona verso il luogo che lui deve avere dentro la società. E nello sviluppo noi stiamo parlando unicamente di quello che è la società generale. Andiamo a continuare con la lettura, andiamo a terminare l'articolo, la liberazione dell'angelo della morte. E adesso, dopo tutto quello che abbiamo spiegato, abbiamo l'opportunità di capire nel suo vero significato la parola dei nostri saggi quando dissero Charut sopra la statua di pietra, non l'hanno tagliato, non scolpito, ma Charut, libertà, poiché sono stati liberati dall'angelo della morte. Negli articoli Matan Torah e l'Arvut viene spiegato che prima della ricezione della Torah essi rinunciarono a qualsiasi proprietà privata nella misura espressa nelle parole un regno dei sacerdoti, e accettarono lo scopo di tutta la creazione di aderire a lui nell'equivalenza della forma. Poiché egli dà e non riceve, anche loro daranno e non riceveranno. Questo è l'ultimo livello di Devekut, adesione, espresso nelle parole Nazione Santa, come scritto alla fine dell'articolo L'Arvut. Vi ho già spiegato che l'essenza dell'uomo, vale a dire il suo io, definito come desiderio di ricevere, è solo la metà della cosa e può esistere solo quando è rivestito nell'immagine di qualche proprietà o nella speranza di una proprietà. Poiché solo allora la nostra materia è completa e può essere chiamata essenza dell'uomo. Per cui quando i figli di Israele furono ricompensati con la completa Devekut in quella santa occasione, i loro vasi di ricezione furono completamente svuotati di qualsiasi possesso mondano e furono aderiti a lui in equivalenza di forma. Significa che non ebbero alcun desiderio di possedere qualcosa, ma solo nella misura in cui avrebbero potuto dare contentezza in modo che il loro creatore si deliziasse di loro. E dal momento che il loro desiderio di ricevere si rivestì nell'immagine di quell'oggetto, si rivestì con questo e si legò con essa in completa unità.
Pertanto sicuramente si liberarono dell'angelo della morte, perché la morte è necessariamente un'assenza e una negazione dell'esistenza di qualcosa. Ma solo se c'è una scintilla che vuole esistere per il proprio piacere è possibile dire, in proposito, che quella scintilla non esiste, perché è diventata assente ed è morta. Comunque, se nell'uomo non vi è una tale scintilla, ma tutte le scintille della sua essenza sono rivestite nel dare contentezza al suo Bore, allora egli non diventa assente né muore, poiché anche quando il corpo è cancellato viene annullato solo rispetto alla ricezione per sé, in cui il desiderio di ricevere si è rivestito e può esistere solo in esso. מתלבשים בהשפעת נחת רוח ליוצרם וזהו לא נעדה. Tuttavia, quando raggiunge lo scopo della creazione e il Bore riceve piacere da lui, dal momento che la sua volontà è stata realizzata, l'essenza dell'uomo che si riveste nella sua contentezza ha garantita l'eternità completa, come lui. Così si è ricompensati con la libertà dell'angelo della morte. Questo è il significato della parola di Midrash. Midrash Rabbah Shemot. La libertà dell'angelo della morte è nella Mishnah Harut scolpito sulla pietra, non pronunciatelo Harut scolpito, ma Herut, libertà, poiché nessuno è libero a meno che non si sia impegnato nello studio della Torah. Harut ala luchot al tikra harut ela herut she'en lecha ben chorin ela mi she'osek betalmud Torah. Molto bene, quello che vuol dire che tutti dobbiamo arrivare alla realizzazione della nostra indipendenza per mezzo che risvegliamo la luce della Torah e che la luce ci influisca e che ci conduca e ci porti alla indipendenza vera, a quello che è la vera libertà.